www.radiogio.it e la storia continua. Le colonne votive. Un tempo erano numerosissime, oggi ne rimangono poche, situate su piccole aiuole spartitraffico e generalmente inosservate dal frettoloso cittadino, che preso dal voltice dagli affari, dagli appuntamenti urgenti, dal traffico caotico, ha altro a cui pensare. Eppure le colonne votive hanno fatto e fanno parte della configurazione della città, e per almeno 200 anni sono state un costante punto di riferimento, oltre che religioso, anche civile, come luogo di ritrovo e toponomastico corrente per i milanesi. Quando la città non aveva ancora le vie intestate e le case non erano numerate, recapitare, per esempio, una lettera non doveva essere facile, perché gli indirizzi si riferivano spesso alla porta o alla parrocchia sotto la quale il destinatario abitava. Nella prima guida di Milano, stampata nel 1782, si legge tra l'altro che il cancelliere di Stato abitava giù dal ponte di San Damiano, passata la croce, sotto la prima porta nobile a sinistra. Fu con un decreto di Giuseppe II, che nel 1786 ebbe inizio la toponomastica milanese, con l'obbligo di scrivere sulle cantonate delle vie il rispettivo nome e sugli edifici il numero assegnato. Le colonne, nei tempi in cui svolgevano le funzioni che abbiamo più sopra ricordato, erano alte rispetto agli edifici che le circondavano e potevano perciò costituire quel richiamo immediato che oggi non potrebbero più esercitare, svilite dalla loro dimensione dagli attuali palazzi. Nel 1982 si è tenuta a Milano la mostra Città Rituale e Adele Burate scrive nel catalogo. Così scrive: il ritmo quotidiano è regolato dalle funzioni del culto, dalla peste, dai cicli rituali, dalle ore di dottrina. Inoltre, le numerose chiese e oratori sorti in questi anni, con la loro miriade di campanili, le immagini sacre e le cappellette che si diffondono agli angoli delle strade, favorite dal nuovo culto, e nonché le grandi croci stazionali poste nei crocevia più importanti della città, evidenziano il disegno organizzativo di un mondo fondato e sancito dal ritmo religioso e dal suono delle campane. San Carlo è il grande propulsore della erezione di colonne votive. A lui precedenti sono sicuramente quella di San Caio in Via della Passione e quella posta davanti alla chiesa di San Satiro. Il santo cardinale trasforma praticamente Milano in una gigantesca via Crucis, dove le colonne sono le stazioni. La peste del 1576 stimola la religiosità e vengono celebrate continue messe, e sull'esempio del lazzaretto, al centro del quale viene posto un altare in modo che possa essere visto da ogni punto di ricovero dei malati, San Carlo ordina altari in tutte le contrade della città, cioè nelle crociere dove si celebra la messa, istituisce l'orazione da farsi tre volte al giorno, onde il popolo, stando nelle case, canta le litanie rispondendosi dalle porte e dalle finestre. Anche finita la peste, San Carlo esorta i fedeli a erigere questi simboli della salvezza, poi benedetti da lui stesso con grande solennità. Nel 1578 San Carlo fonda addirittura la Compagnia della Croce, che, divisa in tante sezioni, quante sono le porte della città, ha il compito di svolgere l'orazione serale presso la croce di ciascuna porta. Ogni sera tutti i confratelli avevano l'obbligo di pregare in ginocchio intorno alla colonna per almeno un quarto d'ora. È noto che anche dopo la peste del 1630, Federico Borromeo, cugino di San Carlo, succedutogli come arcivescovo di Milano, aggiungesse altre colonne alla già nutrita schiera di quelle cinquecentesche, tanto che nella seconda metà del XVIII secolo se ne contavano ben 35. Le colonne fatte erigere da San Carlo presentano grosso modo le medesime caratteristiche. Una base parallelepipeda, alla quale viene addossato l'altare, sosteneva la colonna in pietra, sul cui capitello veniva fissata la croce di ferro. Talora la croce si innestava su un calvario stilizzato con la primitiva colonna di San Calimero del 1581. Sotto la colonna di San Barnaba al Cordusio, eretta nel 1577, fu apposto un Cristo reggente la croce. Questo venne poi sostituito da una statua di San Carlo in rame. La testa e le mani sono in bronzo e la colonna restò al Cordusio fino al 1786. In quell'anno il Consiglio di Governo, per ragioni di viabilità, già allora, fece abbattere ben 24 colonne in poche settimane, per volere della famiglia Borromeo. La statua di San Carlo venne trasferita su un basamento di granito nella piazza antistante al palazzo di sua proprietà. Ed è con Federico che varia l'aspetto delle colonne, che diventano più belle e più complesse, e spesso le sollecitazioni giungono dalla compagnia che le ha in custodia, specialmente quando la colonna deve essere riparata o rifatta, oppure dallo stesso popolo che versa delle oblazioni. La colonna originale viene quasi sempre sostituita con un'altra più alta, poggia su basamenti più elaborati e la croce è spesso mutata con la statua del santo cui è stata dedicata la colonna, che assume in questa maniera l'aspetto di un vero e proprio monumento che decora il crocicchio o la strada. Come abbiamo visto, inizia nel 1786 la demolizione della maggior parte delle colonne, ma per la verità già nel 1771 si era provveduto a laminare quella di San Mona, perché intralciava i festeggiamenti per le nozze di Ferdinando e Beatrice d'Este. Demolizione che poi continuerà poi nei decenni successivi. L'architetto Leopoldo Pollack, allievo del Piermarini, in una sua relazione del 21 giugno 1786 aveva individuato le 35 colonne indicando quali andavano abbattute e quali conservate. Tra queste quella del Verziere, a proposito della quale scrive: sul corso di Porta Tosa, ritirate le colonnette, gradini e mensa, e lasciare la statua sulla sua colonna e piedistallo. Questa colonna riuscì così a sopravvivere, ma nel 1858 dovette essere smontata perché è pericolante. Fu rimessa al suo posto un paio d'anni dopo e servì come primo monumento delle Cinque Giornate. I nomi dei caduti appaiono sulle targhe di bronzo che sono apposte al basamento. E a proposito di questa colonna, una leggenda che la riguarda narra che quando il 27 agosto 1673 venne inaugurata con una solenne benedizione, la figura del Cristo che sta alla sommità, aveva il capo rivolto verso la chiesa di San Bernardino alle Ossa. Qualche mese dopo, alcuni fedeli, alzando gli occhi, ebbero un trasalimento. Il Redentore guardava ora verso via Durini. La voce corse subito per Milano, anche se nessuno ammetteva di aver visto o sentito qualcosa. C'era pur sempre l'Inquisizione a Santa Maria delle Grazie e pertanto... Io non c'entro nulla. Persino lo scultore Gaspare Vismara, raccolta la voce, si era ben guardato del pronunciarsi. Quanto al cardinale Alfonso Litta, e la novella era già giunta in arcivescovado, si strinse le spalle e guardò verso il cielo. Si indagò poi con discrezione e si venne a sapere che il prodigio era avvenuto 3 mesi dopo l'inaugurazione a causa del suicidio di una bella popolana. La Barbarinetta, così si chiamava, abitava in una casupola con Baltresca, che sarebbe una terrazza coperta, proprio all'angolo del corso di Porta Tosa con via San Bernardino. Una sera che tornava a casa col padre e alcuni parenti, dopo essersi attardati alla cena di uno sposalizio, venne assalita da alcuni banditi che, massacrati gli uomini del gruppo, la rapirono e la condussero in un cascinale. Proprio mentre stava per subire il peggiore degli oltraggi, irruppe qui un bellissimo giovane, un nobile fuoriuscito ricercato per alcuni misfatti, che riuscì a uccidere i banditi e la condusse con sé. La Barbarinetta, grata al suo salvatore, se ne innamorò perdutamente. Per qualche tempo riuscirono a vivere insieme, sempre alla macchia, finché un brutto giorno incapparono in un posto di blocco, come si direbbe oggi, e furono catturati. Subito il processo, la fanciulla venne liberata, ma il giovane cavaliere fu condannato a morte. La sentenza venne eseguita proprio sul piazzale della colonna del Verziere, davanti alla casupola della ragazza, e nello stesso istante in cui la scura calava sul reo, si udirono un urlo agghiacciante e tonfo. La Barbarinetta si era gettata dalla Baltresca. Fu in quel preciso momento che anche Cristo, come tutta la folla presente, aveva girato la testa per vedere cosa fosse successo. www.redigio.it e la storia continua.